אנחנו קוראים את החלק בספר תלמוד 10 הספירות כרך א', חלק א'.
Stiamo leggendo dal Talmud delle 10 Sefirot, la prima parte, pagina 45. Tzimtzum Mekah, incluso il paragrafo 12. Rav dice, siamo nella prima parte del Talmud delle 10 Sefirot. La prima parte è molto importante, è come un articolo, è come una prefazione al Talmud delle 10 Sefirot. C'è la luce interna e domande e risposte, e lui vuole approfondirci in tutto questo studio e permetterci una visione corretta, più ampia, per poter vedere in forma corretta la percezione della realtà, chi siamo noi e cosa possiamo scoprire. Pertanto studieremo la prima parte e dopo vedremo, può essere che continuiamo dopo la terza, la quarta parte, però se continuiamo o no non importa, l'importante è che sappiate che è una parte per se stessa molto importante, che ci forma il nostro punto di vista in maniera corretta fino alla realtà. Per favore, lettura. Allora leggiamo dal Talmud delle 10 Sefirot, il primo libro, la prima parte. Il primo capitolo ci spiega la Tzimtzum Alef per creare le creature. Il titolo, prima della restrizione c'era l'Ein Sof che creava tutta la realtà. Devi sapere che prima che si sono state create le creature e gli emanati c'era una luce superiore molto semplice che riempiva tutta la realtà e non c'era nessun luogo libero. Vuoto, e tutto era pieno di una luce superiore molto semplice e non aveva l'aspetto di Rosh o l'aspetto di Sof, ma tutto era una luce molto semplice in tutti i suoi aspetti e si chiama la luce di Ein Sof. Queste sono le parole dell'Ari, dice Rav. Adesso leggiamo di nuovo, siamo nel punto Aleph. Prima che tutte le creature erano state create, l'Ein Sof riempiva tutta la realtà . Non c'era nessun posto libero e come aria vuota, ma tutto era pieno di una luce molto semplice e non aveva né nell'aspetto di Rosh e neanche Sof, ma era tutto una luce semplice, uguale in tutti i suoi aspetti. Si chiamava luce di Ein Sof. Sotto, Or Pnimi, luce interna. Dobbiamo ricordare che tutta la saggezza della Kabbalah è fondata su questioni spirituali che non hanno né spazio né tempo e non c'è niente che manchi in loro. E tutti i cambiamenti di cui si parla in questa saggezza non significa che questo manca e riceve un'altra forma, ma questi cambiamenti di cui parliamo è solo un'addizione di forma, è solamente la prima forma non si muove dal suo posto, perché il cambiamento, la trasformazione è la sua forma materiale. Il Rav ci dà alcune definizioni di cos'è la spiritualità, che non ha nessuna trasformazione o cambiamenti, ma solo c'è un'aggiunta, niente scompare, niente si perde, c'è solo un'aggiunta della forma, la forma anteriore non si muove, e le spiritualità hanno una legge diversa dalla materialità. E questa è tutta la difficoltà per i principianti, perché comprendono le cose con espressioni materiali, con limiti di tempo, di luogo e di trasformazione, perché tutti gli autori l'hanno utilizzato solo come segni per le radici superiori, e secondo questo io mi sforzerò di spiegare ogni parola nella sua essenza spirituale, che è astratta. E pertanto quelli che studiano devono sapere che devono registrare nelle sue menti queste definizioni, perché non possiamo definirle ogni volta. Domande, dice Rav, sopra questo tema, soltanto sopra questo tema. Domanda da Mosca: cos'è la luce semplice, Or Pashut? Rav dice: non lo so, ancora non l'ha spiegato. Un'altra domanda, c'è scritto qui, prima che le creature sono state create, prima si parla del tempo, con prima, cos'è il tempo spirituale? Domanda Rav. Non c'è un'azione, un'azione, però non nel tempo, dobbiamo abituarci a qualcosa che è sopra il tempo, movimento e spazio. Come funziona questo? Azioni, atti, azioni arrivano uno dietro l'altro, concatenati, e formano per noi il tempo. Però per se stesso il tempo non esiste, se non ci sono azioni non c'è il tempo, non fluisce, non c'è qualcosa che fluisce. La luce è semplice. E questo significa che non c'è rispetto a noi nessuna differenza che possiamo vedere. Domanda. Bala Sulam, nel test, nella prima parte, scrive che tutte le difficoltà per i principianti che capiscono le cose in forma materiale, nel tempo e nello spazio, e che gli autori hanno utilizzato questo solo per indicare le sue radici superiori. È scritto nel libro dello Zohar: non può lo Zohar parlare di cose materiali, ma solo del mondo superiore, che lì non ci sono concatenazioni di tempo. Il tempo spirituale si esprime in diverse trasformazioni di forma, che sono sopra il tempo e lo spazio. È giusto, dice Rav. Sì, un'altra domanda. Buongiorno Rav, cari amici del Clima Mondiale. C'è qui una domanda in relazione alla diversità della forma. Diversità di forma. Cosa vuol dire che è solo un'aggiunta allo stato anteriore? E in cosa possiamo discernere questa diversità di forma, questa differenza di forma? Il Rav dice: ancora non abbiamo cominciato, abbiamo dato alcune spiegazioni tra la materialità e la spiritualità, ma questa differenza di spazio e di tempo, perché non possiamo spiegarci noi di qualità che esistono e che stanno cambiando, o prima, dopo, sopra, sotto, grande, piccolo, destra, sinistra. È impossibile. Io vivo in questo, i miei sensi sono in questo, come con una macchina che abbiamo costruito. Dentro questo desiderio di ricevere, come in un programma, come in un computer, e quindi tu lo riempi con tutta una serie di definizioni. Quindi tu mi insegni, qui c'è destra, qui c'è sinistra, dopo sopra, sotto, prima, dopo, rosso, verde, blu. Tu devi insegnare al tuo desiderio di ricevere, e dopo lui si ricorderà di questo, e con questo funziona. Tu hai adesso tutta una certa serie di definizioni e noi ne vedremo tante. E secondo questo noi vogliamo programmarci in un'altra maniera, in maniera da poter identificare il mondo superiore. Così è. Noi lo facciamo così anche in questo mondo. Io ho lavorato nell'esercito, sì. Al gyro, al giroscopio, GPS. Tu devi dargli all'aereo e sapere in che altezza, che direzione si trova. Sono solo pezzi di metallo, sono solo pezzi di desiderio. Se tu non hai tutti questi discernimenti, non sai dove ti trovi. Com'è il bambino che impara tutti questi discernimenti e tu gli spieghi su ogni cosa e cosa, e quindi lui si ricorda e, di questi dati, e inizia a concepire un sistema interno che può identificare le cose nel mondo e comincia a fare paragoni con quello che conosce già e in questa maniera riconosce. Però una certa quantità iniziale di qualità devi dargli, il giardino di infanzia, la scuola, tu devi permettergli di orientarsi. E anche noi siamo di fronte alla rivelazione del mondo superiore, solo che qui il problema è che tu non puoi scoprirlo, non ti puoi identificare questo mondo e questi discernimenti che sono stati preparati dentro di te. E quindi noi questo mondo lo conosciamo con il desiderio di ricevere, e ci insegnano per esperienza della vita. Però se non abbiamo il desiderio di dare, noi desiderio questi discernimenti che sono chiamati dopo tutto 10 sefirot, e così possiamo investigare sullo spazio spirituale. Avanti, sì. Molte grazie, dice il ragazzo. La lettera Aleph, la forma del tempo spirituale, si chiarificherà in osservazioni interne. Il punto 2 si riferisce alla luce semplice, è come dire la luce che si espande dal creatore. Devi sapere che tutti i nomi e le demoniazioni che compaiono nella saggezza della Kabbalah non sono, che Dio non voglia, l'essenza del creatore, ma solo la luce che si espande dalla sua essenza. Però per la sua essenza non abbiamo nessuna parola né vocabolo che possiamo dire. È come dire che tutto quello che raggiungiamo, che non raggiungiamo, non possiamo chiamarlo con un nome. Rav, c'è una radice superiore, molto superiore, che si chiama Atzmutò. La sua essenza non possiamo raggiungere, non la capiamo, non la sentiamo. È come dire, è separata di noi e non possiamo dire niente, tranne che esiste come una radice superiore. Non sappiamo niente perché non possiamo raggiungerla e darle una qualità o qualcosa, tranne che lui è la sua radice antica, e quello che si rivela a noi è una relazione con noi di questa radice, che è stata fatta in maniera artificiale, che è il desiderio di dar piacere alle sue creature, ma che non appartiene alla sua essenza, solo che è uscita così e ha incominciato a influenzare sopra di noi, sopra queste antiche creature, e non appartiene alla sua essenza. Ossia, noi non sentiamo la sua essenza. E dopo arriva qualcosa che noi chiamiamo il creatore, molto differente dalla sua essenza, Atzmutò, perché è lui l'essenza, che non c'è nessun raggiungimento sul creatore, Vieni e vedi che noi possiamo investigare, capire e anche conoscerlo. È come dire, questo discernimento che funziona dentro di noi si chiama Borè, vieni e vedi. È l'unica maniera per sapere che lì c'è qualche cosa che esiste e sulla sua essenza, Asmutò, non abbiamo nessuna sensazione. Noi siamo esseri limitati e così noi lo capiamo. E fino al termine della correzione non sappiamo, e i cabalisti raggiungono quello che possono raggiungere come gli scienziati, e noi facciamo e dai tuoi atti ti conosceremo. Non ci sono qui meraviglie, non ci sono qui miracoli, tutto è definito nelle leggi di quelle che studiamo e pertanto possiamo utilizzare questo. Sì, per favore, punto 3, Gimel. La lettera Gimel. È apparentemente sconcertante perché parla prima che i mondi sono stati creati. Che realtà esiste qui? Perché la luce superiore dovrebbe riempire? Il fatto è che tutti i mondi e tutte le anime che esistono e che sono destinate ad essere create fino alla propria correzione finale, tutte sono incluse in Ein Sof, nella piena splendore. Così dobbiamo discernere due principi. Il primo è l'aspetto che è costante e che esiste in Ein Sof, in tutta la sua essenza. Il secondo principio è come sono ordinate e scatenate in fronte a noi dopo la prima restrizione, i cinque mondi che sono chiamati Adam Katmon, Azilut, Beria, Yetzirah e Asiya. E questo, come dice il Rav, che la luce superiore che viene dalla sua essenza riempie tutta la realtà. Cioè l'intera realtà nell'aspetto primitivo che era ordinato prima dello Tzimtzum, come dice che la luce superiore lo riempiva completamente, e cioè che non c'era nessun luogo libero e che potevano aspirare alla correzione e alla perfezione. E Rav dice tutta la realtà esiste nell'aspetto di Ein Sof. Noi non possiamo capirlo, ma quello che possiamo capire, che i cabalisti possono capire, è che prima che sono state create le creature, è che prima, è come scrive l'Ari di prima, non miliardi di anni nel pianeta Terra, come noi pensiamo nel nostro materiale, e quindi noi ci chiediamo come possiamo sapere cosa era successo prima. No, noi qui possiamo arrivare ad uno stato che esiste come esisteva e tutte le forme si accumulano in questo, e noi possiamo arrivare di nuovo a questo mondo di Ein Sof e sentire, e non c'è prima o dopo e non c'è il tema del tempo che funziona, ma gli stati, e pertanto possiamo arrivare dal nostro mondo al mondo di Ein Sof e vedere come dal mondo di Ein Sof come gli stati cambiano uno con l'altro, e questo si svolge come una catena. E per questo si dice che prima che le creature sono state create, gli emanati, c'era il mondo di Ein Sof, e dopo è uscito un altro mondo, Adam Katmon, eccetera, eccetera. E così noi scopriamo passato, presente e futuro, e noi possiamo vedere lì, in questi stati, in queste azioni, questo tempo, come se tu tornassi indietro per milioni di anni. è come un dinosauro, e tornassi a essere come un dinosauro. In verità sì, nella saggezza della Kabbalah non c'è tempo, e per questo la saggezza è così esatta, perché la persona si include in questo stato veritiero e non c'è nessun cambiamento in questo. Domande?
No.
Bene. Domandano qui, ci sono molte domande. Eddie dal Belgio domanda: qual è la differenza tra gli emanati e le creature? Ci sono Nezalim emanati, dice Rav, e Nevraim, le creature del mondo Bria. Noi siamo del mondo di Asia. Hai quattro mondi, Azilu, hai quattro aspetti che esistono. Domandano: cosa significa un luogo libero? Un luogo libero significa un luogo libero di correzioni, che ha bisogno di correzioni, però questo lo vedremo dopo. Questa definizione la vedremo dopo. Se ci sono domande. Sì, un'altra domanda. Dice qualcuno: i veterani che rimangano in silenzio. Il ragazzo: cos'è questa realtà che sono state create le creature? Possiamo definire questo stato? La realtà che era prima che fossero create le creature. Noi lo disegniamo questo con un cerchio. Atzmuto, la sua essenza. C'è qualcosa che noi non possiamo raggiungere. Dopo della sua essenza, Atzmuto, abbiamo Or Elion, la luce superiore. Or Pashut, luce semplice che riempie tutta la realtà. Non semplice Pashut, ma Or Ein Sof. E noi siamo già passati ad una linea qua, nella quale si trovano i mondi Adan, Kamond, Atzilut, Bria, Yetzirah e Asya. E qui questo mondo. Così è, questa è la realtà. Adesso abbiamo qui molti cerchi e osher, ma dopo tutto può essere che ci conviene descrivere lo stato così, perché i cabalisti così l'hanno disegnato. Abbiamo disegni che dei cabalisti anche prima di Bala Sulam, che hanno fatto questo tipo di disegni e che sono accettati da tutti. Bene, avanti. La lettera Dalet. Prima che sono stati creati il mondo, in Sof, solamente non c'era lì un posto libero, ossia un luogo di mancanza che era degno di ricevere l'aspetto della correzione, perché la luce superiore riempiva questo luogo e non c'era luogo per gli inferiori, per arrivare alla sua perfezione. E non solo per la e a causa della restrizione che è stata fatta si è rinnovata l'aspetto della mancanza, e però non ti equivocare sul luogo tangibile di cui stiamo parlando, come dire che lo stato primitivo è la luce di Ein Sof che riempie tutta la realtà. La luce di Ein Sof è un desiderio Ein Sof illimitato. E questo si chiama mondo di Ein Sof, così lo chiamiamo. Questo è il primo, sì. Il secondo è che la luce scompare. Adesso non dice perché è scomparsa, anche se ci sono state molte azioni, però abbiamo qui il mondo Tzimtzum, ossia restrizione. Abbiamo un desiderio e questo desiderio è in Sof, però non c'è luce. La luce se n'è andata. E dopo abbiamo la linea che riempie questo spazio per mezzo di questo tipo di azione, e quindi questo si chiama Kav Ein Sof, linea di Ein Sof. E parleremo. Allora, questo è un luogo vuoto, libero, il desiderio di Ein Sof, un luogo libero per le correzioni. Va bene? Non ci sono domande. Che bello. Avanti. Il punto 5. Sì. Così è lo studio. All'inizio ci danno delle definizioni e dopo possiamo parlare su questo. Ci mancano le definizioni, le parole. Cosa significa questo, l'altro? E dopo inizia la storia stessa. E dopo sarà più interessante. Adesso sono definizioni tecniche. Non si riferisce sull'area tangibile, ma c'è una luce spirituale che si chiama così perché ci sono due aspetti di luce in ogni parzuf completo che si chiamano Or Chokmah e Or di Kassadim. Or di Chokmah è l'aspetto dell'essenza del parzuf, è come dire l'aspetto di Chayut. Nell'Or di Chassadim è la luce che si riveste della luce di Chokmah nel parzuf, perché la luce di Chokmah non può rivestirsi nel parzuf se non si è rivestita prima nella luce di Chassadim. Però alle volte, quando il parzufim sono in Katnut, non ci sono in loro luce di Chassadim, ma devi sapere che la luce di Chassadim si chiama Avir o Ruach, e all'essere per se stessa senza luce di Chokmah si chiama col nome di aria vuota, ossia è vuota della luce di Chokmah. E poi dice che la luce di Chokmah si espanderà in lui e lo riempirà. Il Rav dice che prima che sono stati creati i mondi, cioè Ein Sof, non c'era uno stato di aria vuota, perché c'è una mancanza per qualcosa. Cosa succede, dice Rav? Abbiamo il desiderio di ricevere che è stato creato, e questo desiderio di ricevere è stato creato dalla luce superiore, la luce di Ein Sof, la qualità della dazione e amore che arriva dal creatore, e ha creato il desiderio di ricevere per poter riempirlo e dare piacere. E la luce superiore che riempie il desiderio di ricevere si chiama mondo di Ein Sof, come l'abbiamo disegnato qui al punto 1, il primo cerchio a destra. Dopo arriva la restrizione Tzimtzum, perché il desiderio di ricevere, quando riceve questo bene dal creatore, comincia a sentire che è lui che riceve ed è distinto, e quindi non è capace di sopportare questo ed è disposto a fare tutto solo per coprire questa vergogna che si espande in lui, e sta ardendo per questo, e dice preferisco morire che vivere, non sono capace di accettare questo dal creatore, e quindi fa una restrizione in una forma naturale, istintiva, senza nessun pensiero sublime, ma la forza della vergogna è più forte della forza del piacere che si trova in lui, e non è capace, è come se il piacere si cancellasse. E la vergogna è così forte che io non voglio questi piaceri. Che piaceri? Se stiamo in questa sensazione così grande di vergogna, sì, allora questo lo obbliga a fare una restrizione, fa la restrizione, e dopo la restrizione lui si fa. Da un lato il creatore vuole darlo, dargli piacere, e sente che lui lo ama, e dall'altro lui non può, la creatura non può ricevere da lui, perché questo gli dà una sofferenza molto grande. E quindi come possiamo spiegare questo tema? Che lui è diverso dal suo padrone, e allora si crea in lui un desiderio di dargli a sua volta. E come facciamo questo? Risulta che lui inventa, fuori dalla restrizione che ha fatto, si inventa per se stesso il fatto che posso ricevere da lui solo nella condizione che con questo io gli do piacere. È come dire che io sono in guardia, sì? Tra piacere, godimento, solo nella condizione, io godo di questo, nella condizione che gli do piacere, contentezza a lui, solo per il bene del padrone di casa. Ossia, io devo sentire piacere solo nella condizione che gli sto facendo un favore al padrone di casa. E io sento un piacere che lui gode, che io sto facendo questo piacere. E quando io ricevo il piacere è perché io decido, non che lo accetto così con la bocca aperta, ma io decido e lo accetto soltanto per il bene di lui. E qui c'è un conto molto esatto e reciproca che già li unisce tra di loro, perché la stessa l'azione è la stessa azione. Io ricevo prima e ricevo adesso, può essere un po' meno adesso, ma non è importante questo, perché ricevi lo stesso, però riceve nella condizione che con te facciamo una società, dice con il creatore. Io per me stesso non voglio ricevere niente, io ricevo soltanto nella condizione che tu godi. E quindi io voglio sentire questo piacere in te che io causo. E quindi lui entra dentro il creatore e scopre la sua interiorità, dove il creatore tiene piacere. E come dire, qui si fa una unione fra di loro. E sono simili uno con l'altro, perché entrambi si stanno causando un piacere reciproco uno all'altro, e ancora ci sono tutta una serie di vergogne nella creatura, perché lei non può senza limite dare piacere al creatore, però lui è stato creato così, non è colpa sua, e piano piano si va correggendo. E questa sensazione, questa relazione con il creatore, che io faccio questo per trattare a te come tu tratti me, allora io riceverò. Però tutta la ricezione non è una ricezione, ma c'è un sapore. Ah, io devo ricevere, è come dire, io devo avere piacere di quello che mi dai, quindi io godrò di questo. Però questo piacere sarà solo per dare piacere a te. È come dire, io devo vestire il tuo piacere nel mio desiderio di dare piacere a te. Il piacere che arriva dal piacere, che arriva dal creatore, deve rivestirsi nell'intenzione da parte della creatura di ricevere solo per dare piacere di ritorno. Questa intenzione che agisce di ritorno al creatore solo c'è per dargli contentezza. Questa si chiama luce che ritorna, luce di Chassadim, di misericordia. E questa è la cosa importante. Questa è la luce della correzione che si trova nelle creature, nella misura che tengono questa relazione col Creatore. Questa forza della luce può ricevere tutti i piaceri e saranno con il fine di dare. Quando lui tiene una luce di ritorno, di Chassadim come questa, allora comincia a ricevere un pochino. Lui ha la luce di Chassadim, però dentro la luce di Chassadim non si riveste la luce di Chokmah, che è quella che arriva dal Creatore. Il piacere che arriva direttamente dal Creatore alla creatura si chiama luce di Chokmah. Quella della creatura al Creatore si dice luce di Chassadim. E quando quindi abbiamo la luce di Chokmah ma la creatura non ha la luce di Chassadim, allora si fa una restrizione, c'è una oscurità. Se non c'è la luce di Chokmah e non c'è quella di Chassadim, allora si chiama vuoto, libero. E c'è, come dire, che tutta la saggezza della Kabbalah non parla del desiderio del creatore verso la creatura, ma delle luci di Chokmah e Chassadim. E questa scoperta è mutua. Un'altra domanda. Prendi il microfono e domanda. Alla tua sinistra. Domanda. Come io faccio sapere che il creatore ha piacere? Cioè, come dire, cosa sento in questo stato? In che stato? Domanda Rava. Domanda. Come faccio sapere che il creatore ha piacere? Il Rav dice, perché per sapere che il creatore ha piacere devi entrare dentro di lui, devi sentirlo lui. E come, dice il ragazzo, il Rav, non è che tu gli dai ai tuoi amici una caramella e dai piacere. Può essere che magari non gli piaceva, allora tu devi sentire il piacere in verità dentro, devi rivestirti in lui, dove lui sente piacere, tu devi stare lì dentro dove lui sente piacere e senti lo stesso. E ragazzo, è come dire io devo sentire piacere solamente? No, dice Rav, tu senti come lui gode del piacere che tu gli hai causato. Tu ti connetti al suo desiderio di dare, ai suoi desideri, non al piacere stesso. E ragazzo, quindi non nei miei vasi di ricezione. E Rav, questi sono i tuoi vasi di ricezione, non hai altri, però immaginati che il creatore ha piacere quando lui dà e tu vuoi sentire come lui gode, e quindi tu devi sentire, per sentire come lui gode, devi sentire il desiderio che deve dare piacere, come il vitello che vuole dare piacere a sua mamma deve sentire come gli sta dando il piacere a lei. Questo significa adesione, dvekut. Questo è lo stato che raggiunge, perché si equipaggia, si connette con il creatore al suo stato interno, di come lui sente, come fa la dazione. E dopo che lui si attacca a lui, a questa inclinazione, allora inizia a sentire che il creatore riceve da lui una reazione che lui ha piacere, in quanto c'è una addizione, c'è qualcosa di addizionale nel creatore, un piacere che lui ha dato. Sono cose che non ci sono tante parole. È meglio scoprirlo, dice Rav. Un'altra domanda. Buongiorno. Io vado un po' indietro. Volevo domandare di quanto il Creatore ha creato il desiderio di ricevere. E nel desiderio di ricevere una sensazione di vergogna, dice il ragazzo. All'inizio piacere, dopo vergogna. Perché dovrebbe questo arrivare ad atti materiali? Il Rav dice, lui ha creato a proposito questa qualità della vergogna. La qualità della vergogna da dove arriva? Nell'inerte vegetale vivente, i livelli Alet Bet Gimel, i quattro aspetti della luce diretta, la qualità della vergogna non si rivela. Hai un problema che arriva da te un gatto e prende qualcosa da te e tu gli dici vergognati, che gli importa? No, è come dire, la vergogna è qualche cosa che è stata creata per se stessa, è un'addizione di cosa? Della sensazione che emana, che lui emana, e la creatura nel suo sviluppo inizia a sentire, quando arriva Malkut, allora inizia a sentire l'aspetto di Shoresh, quanto aspetto della luce diretta, e quindi inizia a sentire la qualità di Shoresh, che è amare, dare, e allora si sente, io sono il desiderio di ricevere, lui è quello di dare, e quindi bene, allora che dia, io sono disposto. Però quando si apre Malkut a tutte le ricezioni del Creatore, allora è connesso anche con il Creatore, allora comincia a sentire un conflitto tra il desiderio di ricevere e un desiderio tra quello che già sente che lui sta dando, e qui c'è una reazione che non può sopportare questo, e questa sensazione di vergogna è una creazione per se stessa, è una creazione per se stessa, è una qualità che arriva perché noi comprendiamo che lui sta dando e possiamo uguagliarci con lui. Se non ci fosse la vergogna non potremmo nemmeno continuare con la creazione. Il Creatore avrebbe creato il desiderio di ricevere e l'avrebbe riempito con questa luce, la creatura gode e il Creatore gode e punto. È come come la madre col bambino. Quindi il desiderio primario è in uguaglianza di forma. Il Rav continua. Con questo desiderio di dare contentezza al Creatore, il pensiero della creazione tra la creatura e il Creatore, perché è il pensiero più grande e veritiero. Il Rav dice, il termine di fatto è il pensiero primitivo. Vedrai che qui lui ci apre tutta la saggezza della Kabbalah nella prima parte, tutti gli altri sono dettagli. Chi vuole aggiungere una domanda? Continuando la domanda dell'amico, il Bala Sulam dice: se l'intenzione della creazione del mondo è stata di dare piacere alle sue creature, perché avrebbe dovuto creare questo mondo materiale così terribile? Perché poteva dare alle anime tutto il piacere desiderabile? E perché ha portato le anime in questo corpo sudicio, che in ogni regalo si trova la vergogna? E da lì chiedere alle anime questa vergogna, e ha creato questo mondo che si trova qui, la verità del lavoro, e che lavorino questo lavoro perché prendano la propria paga dal loro lavoro attraverso le proprie sofferenze, per sentire la vergogna. Un'altra domanda. Dror dalla Croazia ha molte domande. Che soffra, ha molte sofferenze. Che soffra, dice Rav. Cos'è la restrizione? Dice Rav, non lo studiamo ancora. A cosa si riferisce questa definizione di Tzimtzum? Sulla sensazione che io mi annullo dal sentire. Non è qualcosa di molto semplice, ma non abbiamo ancora molto tempo. Continuano a domandare. C'è l'oscurità. Nella restrizione c'è oscurità. Come da lì ci si può sviluppare allora? Il Rav dice, ancora non abbiamo parlato della restrizione, non dobbiamo saltare. Ancora rapidamente un'altra domanda. Rav, da quando studiamo queste cose in decine, ieri Gershon ha detto che si sente come un gatto e noi adesso sentiamo una sensazione di allegria che cominciamo dall'inizio a studiare questa cosa. E questa lezione è dedicata ai principianti e questa è una cosa eccellente perché cominciamo dall'inizio e ci dà una sensazione veramente di un nuovo risveglio. Il Rav, non c'è nessun problema, ci sono 2000 fogli del Talmud del Sefer Sefirot, veramente non è un problema, lo dico seriamente. Possiamo passare questo per 2 anni, quindi che problema c'è? Il ragazzo continua, è molto bello, possiamo sentire quindi il test dall'inizio. E Rav dice, fino a quando lo desidererete? Un'altra domanda? Buongiorno Rav. La domanda è molto semplice o stupida. Cosa guadagna il creatore con tutto questo processo? È come qualcosa di deplorevole. Adesso io ho costruito un grande edificio e volete vedere come l'ho costruito? Lavorate e vi castigherò. Perché? Perché ci dà l'edificio e dice godete di questo? Il Rav dice più che dargli, qui c'è il tema della vergogna. Perché ha creato la vergogna? La vergogna è una creazione per se stessa, poteva aver fatto tutto questo senza vergogna, ma senza vergogna sarebbe stato come un gatto che riceve senza vergognarsi. Lui vuole portarti al suo livello, nel grado di raggiungimento e comprensione, nelle qualità che tu stia in ogni cosa universale, perfetto come lui. È impossibile finché tu non raggiungi per te stesso questo livello e comprendi e senti e ti formi precisamente come lui. E allora adesso la domanda è, come puoi raggiungere questa forma? Sì, perché è impossibile. Che tipo di lavoro puoi fare? Solo il lavoro che può fare lui, però con questo non annulla il tuo lavoro e quindi lui ti... perché la maggior parte del lavoro lo fa lui. E cosa ti rimane a te che dopo di tutto per essere indipendente? Ci sono molte cose qui da capire e lo studieremo, però tu al momento hai soltanto lamentele perché non ci dà questo e quell'altro. Intanto abbiamo alcuni visi per finire, venerdì aperto, il Rav continua, durante il giorno della settimana studieremo la sesta parte e il venerdì la prima parte, è eccezionale che sia così, eccellente. E la sera anche la sesta parte. La sesta parte? Cosa mi state dicendo? La sera anche studiamo la sesta parte? No, perdono, voi lo sapete meglio che me, io sono un esempio per voi. E noi ci avviciniamo al congresso, sì? Al congresso di uomini che ci sarà qui il 9 e il 10 del prossimo mese, sì? Avanti, avvisi. Alcuni avvisi. Venerdì aperti. Cari ascoltatori, vi invitiamo il venerdì alla mattina, alla lezione del mattino con il Rav, per studiare insieme e avere la luce del mondo. Solo per uomini, prima si devono registrarsi e passare dal canale 66. E poi c'è una discussione di conoscenza nel sud, vi vogliamo invitare per comprendere la vita secondo la saggezza della Kabbalah il prossimo lunedì dal 29 di dicembre ad Arava. Entrata libera. Un congresso della domenica, cari amici, vi invitiamo a un mini congresso che si realizzerà la prossima domenica in tutte le sedi del paese. 6:30 la riunione degli amici, 7 una lezione con il Rav Lightman. Il congresso si trasmetterà dal sito di Sviva Tosera. Con questo terminiamo. Buongiorno, buonanotte, tantissime grazie, un saluto a tutti. Makom shel chol.